La redazione di Radio Gold News presenta l'intervista, spazio radiofonico di approfondimento, dialogo e confronto con ospiti su temi di attualità del territorio, condotto in studio dai giornalisti Gigliola Marinelli e Marco Antonini.
Buonasera, buonasera a tutti cari amici radioascoltatori, bentornati, nuova puntata dell'intervista, parliamo di giovani, parliamo di sport e non solo. Buonasera Gigliola Marinelli.
Buonasera Marco, buonasera a tutti i numerosissimi amici in ascolto dell'intervista che ci seguono non solo nella diretta serale ma anche nel podcast del giorno successivo che è molto cliccato e riascoltato. Io con vero piacere, hai parlato di giovani, quindi ci inseriamo in questa categoria, do il bentornato subito poche ore dal successo della prima puntata della nuova stagione di Super Basket, basket volutamente con la V di Verona perché siamo a Fabriano, a Gianni Quaresima.
Ciao Gigliola, ciao Marco.
Allora benvenuto. Gianni, un successone, lo possiamo dire, un ritorno tanto atteso, la pandemia ci aveva leggermente rallentato per solo 2 anni.
Sì, 699 giorni per la precisione.
Li ha contati. Però un ritorno alla grande, e raccontaci tu le emozioni di riaccendere il cursore, di riaprire il microfono e avere due ospiti di una grande portata che ti lascio a te raccontare.
Beh, è stata una grande emozione, una grande soddisfazione a livello personale, a livello proprio di trasmissione radiofonica, perché avevamo cominciato 2 anni fa quasi per gioco. Poi le 6 puntate che avevamo avuto l'opportunità di fare erano state un grande successo, abbiamo avuto degli ospiti veramente importanti, prestigiosi, e poi la pandemia purtroppo ci aveva tarpato le ali e adesso siamo ritornati in presenza, diciamo, sia pure con quel nuovo schema di cui parlavo su Facebook con un post.
Uno più uno che significa?
Uno più uno vuol dire un ospite in presenza, in studio, e uno collegato via telefono. Diciamo che come debutto non poteva essere migliore, perché abbiamo avuto i due più importanti rappresentanti del basket fabrianese a partire dalle serie minori fino alla Serie A, e quindi Rodolfo Valenti e Leonardo Sonaglia, che sicuramente sono quelli che vengono etichettati come i simboli della pallacanestro fabrianese insieme al loro maestro Giuliano Guerrieri.
Ecco, mi hai anticipato perché ho sentito anche una nota di commozione nelle vostre voci quando si parla di Giuliano.
Beh, inevitabile, perché soprattutto loro due che hanno giocato in prima persona, che sono stati protagonisti sul campo e hanno fatto tutto il loro percorso di crescita proprio grazie e con Giuliano. Leo e Rodolfo hanno raccontato degli aneddoti veramente interessanti, e a conferma del fatto che Giuliano è stato il vero padre della pallacanestro fabrianese.
Speriamo Gianni, e lanciamo un appello, se sei d'accordo, nella riapertura quanto prima al pubblico del Pala Guerrieri. Ci speriamo, lo sguardo di Gianni Quaresima lo devo raccontare perché siamo in radio, però per noi è un pezzo di cuore, e averlo chiuso, non poter godere nemmeno per i tifosi delle partite in
che
casa.
Poi ancora dobbiamo capire il motivo per cui è stato chiuso, onestamente.
Sì, il motivo per cui è stato chiuso è una non una inagibilità,
esatto,
strutturale, ma una non adeguatezza dell'impianto al
pubblico spettacolo.
Cosa significa? Che significa che con un po' di buona volontà e un po' di fondi riusciamo a riaprirlo quanto prima, e soprattutto permettere alla squadra cittadina di avere il pubblico di casa, perché giocare in casa ad Osimo io credo che sia difficile per tutti, anche del discorso del trasferimento.
A livello logistico è praticamente improponibile, perché parliamo di giocare a un'ora abbondante da casa, il pomeriggio, il tardo pomeriggio. Quindi per il pubblico è un sacrificio enorme, perché vuol dire passare tutta la domenica pomeriggio e sera giù.
Un costo
naturalmente, perché parliamo,
non indifferente.
Parliamo di un momento anche di difficoltà economiche per tante famiglie fabrianesi e non solo fabrianesi. E quindi passare una domenica, magari marito, moglie e due figli a Osimo.
Finisci tardi, mangi una pizza, qualcosa per strada. Comunque non tutti si possono permettere
200 euro, ecco. Praticamente. Ecco.
Quindi noi così lanciamo da Radio Gold con Gianni Quaresimo un appello: riapriamo quanto prima il Palaguerrieri. Siamo ormai entrati quasi nella campagna elettorale per il 2022. Chiunque andrà al governo di questa città deve considerare il tempio dello sport fabrianese Giuliano Guerrieri
come priorità,
un punto di ritrovo non solo durante le emergenze, anche perché abbiamo sempre avuto il punto di riferimento nel Palaguerrieri, ma soprattutto per lo sport cittadino e per chi sta investendo in una squadra di basket.
Questa situazione per altri motivi si era presentata quando Fabriano venne promosso dalla Serie 2 alla Serie 1 e quindi c'era bisogno di un palazzetto più capiente e di un palazzetto che fosse in regola con le normative di allora. Però un conto era giocare a Pesaro sapendo che dopo sei mesi si sarebbe tornati a Fabriano, infatti si riuscì addirittura a giocare l'ultima partita in casa contro Scavolini, quindi il debutto fu di quelli suntuosi. E un conto è giocare a Osimo senza sapere che cosa succederà l'anno prossimo, ammesso e non concesso che la squadra, a cui auguro tutto il bene del mondo, si possa salvare.
Gianni, che cosa si provava? Raccontiamolo. Tu hai vissuto il momento, tutta la storia del Fabriano Basket, tutti i protagonisti del Fabriano Basket non solo erano giornalisticamente per te da raccontare, ma soprattutto li vivevi come amici.
Sì, sicuramente.
La maggior parte di loro sì, a partire dal coach, più rapporto che c'era con Guerrieri e tutto.
Assolutamente, e tanto è vero che stamattina per esempio parlavo al telefono con Gianni Tassi e l'ho invitato per una delle nostre prossime puntate. E ancora questi ragazzi a distanza di 30 anni, 35 anni si ricordano di me, si ricordano dell'ambiente di Fabriano, parlano benissimo di noi, degli appassionati fabrianesi. Addirittura Rodolfo stamattina mi ha mandato un vocale ringraziandomi per la partecipazione, dice non pensavo che ancora i fabrianesi si ricordassero di me con tanto piacere.
Rodolfo Valenti, non vi dimenticheremo mai, questa è una delle poche certezze che ci rimangono in un momento così difficile, perché ciò che ha donato così tanta gioia, soddisfazione, condivisione è stato questo progetto del Fabriano Basket, e dobbiamo dire
grazie. A distanza di 2 anni ho riparlato con Giampiero Savio a Udine. Giampiero Savio, che salutiamo e l'avremo, posso credo anticiparlo, lunedì prossimo sarà in collegamento telefonico con noi, il nostro ospite.
E aggiungiamo
ospite.
Anche che ci sarà per lunedì prossimo, grazie al nostro tecnico Akram Fights, ci sarà la possibilità di avere
Facebook.
La diretta Facebook, perché abbiamo deciso, pensavamo di fare solo radio, comunque abbiamo capito che i radioascoltatori, ma anche coloro che visitano, Marco, il nostro sito, la nostra pagina, hanno voglia di vedere questi campioni, quindi rioffriremo la diretta anche video con possibilità di interagire con i conduttori, con Lorenzo Ciappelloni, che ricordiamo è il tuo compagno di viaggio in questa bellissima avventura di Superbasket.
Tra l'altro è bravissimo,
ha fatto anche un'ottima figura con Sanremo, abbiamo ricevuto tanti complimenti anche per Lorenzo, non solo per Marco Andrea Poeta, perché è un ragazzo giovane che si sta avvicinando alla radio con tanta passione, quindi noi vogliamo sfornare i giovani talenti e spero che Lorenzo riesca a essere un bel proseguo insieme a Marco e tutti i giovani della radio per questo nostro progetto. Gianni, voglio chiederti una cosa, poi lascio la parola al Marco dal punto di vista più giornalistico, perché tu sei un giornalista sportivo a tutti gli effetti e fai parte della nostra redazione sportiva. Perché ti amano tanto? Perché le tue Radio Cronache, il tuo racconto delle partite è così un ricordo così indelebile per i radioascoltatori?
Bella domanda.
Grazie, da collega.
Qualche volta me lo domando anch'io, nel senso che certe volte mi stupisco proprio dell'amore, diciamo, tra virgolette, che provano questi ragazzi che hanno giocato a Fabriano, ma anche proprio la gente che incontri per strada e ti dice ma ti ricordi il canestro di Monroe, il canestro di Thompson, eccetera eccetera, perché chiaramente il ricordo
con relativo urlo di Gianni Quaresimo,
esatto, magari. E questo è il ricordo più recente, no, diciamo, ma ce ne sono stati prima in tutte le salse, diciamo. Non lo so, probabilmente apprezzano il fatto che sono stato sempre uno molto diretto, sempre uno molto trasparente, senza...
L'hai pagato mai il prezzo di essere stato sempre troppo diretto e troppo schietto? È un mondo che non vuole sentirsi dire le cose come stanno?
Ne volessi, potrei raccontare episodi su episodi, ma è inevitabile, in un piccolo centro come Fabriano è inevitabile, perché c'è questa tendenza a considerare la società di basket, da quando soprattutto è andata in Serie A, diciamo nei 29 anni di percorso in Serie A, poi chiaramente questo è il trentesimo, ma parliamo di due realtà completamente diverse, cioè parliamo di due società che non hanno niente a che vedere tra loro, no? Naturalmente anche a livello di età, ci mancherebbe, perché i ragazzi di oggi all'epoca nemmeno erano nati.
Esatto.
Quindi diciamo, considerarlo come se fosse un cioccolatino che non deve essere mai scartato, no? Invece non è così. Secondo me la critica chiaramente deve essere sempre costruttiva, non deve essere distruttiva e basta, perché fare il bastian contrario, diciamo, tutti sono capaci, però bisogna proporre qualcosa, bisogna costruire qualcosa oltre a criticare, perché criticare
tuo articolo bocciato in redazione perché è troppo pesante? Lo ricordi? Bocciato oppure sindacato, via?
Voglia, più di uno, tanti, perché mi chiamava, io ho scritto per tanti anni con il Resto del Carlino, mi chiamava il buon Mario Cori, che adesso non fa più parte della redazione sportiva perché credo sia andato in pensione, perché non è che mi sono invecchiato solo io, se sarei invecchiato...
Anche Mario Cori.
Anche lui.
Salutiamo Mario Cori, sì, che sta godendosi la sua pensione.
Carissimo. E lui tra l'altro era tifosissimo dell'Ancona, Ancona Calcio, io invece ero tifosissimo.
Dell'epoca di Longarini, quindi parliamo ancora pre-Longarini.
Sì, più o meno,
quello,
insomma,
sì.
in quei periodi lì, quando cominciava, diciamo, a avere qualche problemino a livello societario.
Scricchiolare un po'.
Insomma, esatto. E mi chiamava e mi diceva, sai, mi ha chiamato Tizio, mi ha chiamato Caio, non sono tanto contenti perché, sai, hai criticato la squadra, hai criticato la società. E io ho detto, Mario, senti, io per carità ti voglio tanto bene, siamo amici per carità, però se siete soddisfatti di come io scrivo, sì, ma per quello non c'è problema, ci mancherebbe, ma scherzi, sei il migliore qua e là, sempre i soliti... soliti
però...
complimenti, soliti panegirici, però sai, sarebbe il caso, forse la prossima volta. Gli ho detto, senti, se questo è il caso, allora lasciamo perdere.
Questo è Gianni Quaresima, Marco, quindi giornalisticamente ci sono stati sempre questi problemi.
Come no,
vero,
come no.
Vero. Sempre. Marco. Senti sempre. Gianni, ti volevo chiedere a proposito di questo, ma il mondo del giornalismo sportivo come è cambiato in questi anni?
Mamma mia,
se è cambiato.
Questa è una domandona, Marco, è cambiato, è cambiato a livello tecnologico, siamo proprio su un altro pianeta, cioè io mi ricordo che facevamo quando scrivevo e basta, che non facevo le radiocronache con le telecronache, e praticamente per esempio capitava una partita infrasettimanale, insomma un mercoledì sera che c'era una partita dei playoff, per esempio un episodio citato ieri sera con Leo della partita contro Rieti o contro Pesaro addirittura a Fabriano, ottavi di finale, quarti di finale dei playoff, l'anno della promozione dalla 2 alla 1, e lì si guardava la partita, si prendeva appunti, si buttava giù un pezzo.
Con calma?
Non tanto con calma, la partita finiva tipo, cominciava alle 8 e mezzo, alle 10, 10 e un quarto. Alle 10:30 dovevi telefonare per dare il pezzo e poi ti collegavano con i limafoni, all'epoca c'erano i limafoni, praticamente registravano quello che tu gli dicevi, dovevi fare lo spelling di tutte le parole, quelle che loro non potevano capire, cioè tipo Onchi per esempio, spesso e volentieri usciva sul giornale Longhi che c'aveva la pasticceria. E quindi e lì impazzivo, perché poi io sono preciso del diavolo, quindi Marco,
i refusi sì, a gogo, insomma.
Mamma mia, cioè, addirittura usciva usciva le locandine davanti all'edicola, Longhi,
Cioè, spettacolo.
Cose strepitose. Ma
vedi, quanti anni sono passati? Dunque, facciamo un rapido calcolo.
Tanto l'anno della promozione era 82-83, quindi...
Quello che si è evoluto, il tutto, noi ormai mandiamo...
Parliamo
possiamo
40
mandare
anni fa.
Gli articoli anche su WhatsApp.
Ma scherzi.
No? Con le foto ci abbiamo... Il nostro mestiere, in un certo senso, possiamo dire che è stato facilitato dalla tecnologia.
Sì, sì, assolutamente.
E quanto l'online, l'immediatezza, il fatto poi che ormai ogni squadra di basket ha il suo profilo Instagram,
no.
Sua, ha anche un po' snaturato il ruolo giornalistico, tutto sommato, perché viene detto tutto prima, anticipato tutto, cioè il racconto della partita alla fine se la vedono in tutte le salse, sia sui profili social.
Beh, vabbè, quello diciamo è come il discorso eterno, no? Si giocava meglio una volta o si gioca meglio adesso? Era meglio il basket di una volta o il basket adesso? Il calcio di una volta o il calcio di adesso? Io credo che il calcio di adesso, il basket di adesso siano in linea con i tempi. E quella volta il basket e il calcio si giocava in quel modo, come diceva Leo ieri sera. Adesso parliamo di gente che ha dei mezzi fisici, delle capacità atletiche, ma che hanno anche delle disponibilità economiche per poter curare il proprio fisico, no? LeBron James spende $1.5 milioni l'anno per il suo fisico, per la cura del suo fisico. Chris Paul dei Phoenix Suns spende €1 milione l'anno per il suo fisico. È chiaro che questi giocatori poi arrivano a giocare a 36, 37, 38 anni, 40 anni, quando 35 anni fa a 40 anni ci arrivava solo Jabbar, il mitico Jabbar. Quindi credo che tutto sia allineato ai tempi, no? Quindi è come fai a dire meglio adesso o meglio quella volta? Dopo dipende dai gusti, chiaramente.
Però ti giro una domanda diversa. Ti ci ritroveresti oggi a raccontare radiofonicamente o in via video una partita? Cambia il metodo? Come sarebbe la radiocronaca di Gianni Quaresima oggi? Sempre la stessa o saresti diverso? Te lo sei chiesto mai?
No, onestamente no, perché penso che comunque la passione, l'entusiasmo e la partecipazione sarebbero le stesse, assolutamente. E forse magari qualche accorgimento da un punto di vista tecnico, da un punto di vista anche di attenzione. Cioè, per esempio, la grande difficoltà all'epoca era quella di capire che la radiocronaca e la telecronaca non erano la stessa cosa. Sono due cose completamente diverse. La radiocronaca tu a chi ascolta la devi far vivere come se fosse, esatto, come se quello che sta dietro la radio, diciamo, immaginasse, avesse il campo davanti con 10 persone che giocano col tabellone, il punti, come se l'avessi in televisione.
L'umore, il sentiment della
esattamente,
squadra, tutto,
esattamente. Sì, sì. E quindi è una cosa completamente diversa. La telecronaca la vedono, quindi non puoi fare la telecronaca come se fosse la radiocronaca, sono due cose completamente diverse, ma questo varrebbe anche oggi, penso.
Marco.
Gianni, giovani e sport, è cambiato qualcosa da questo punto di vista? C'è più attaccamento al mondo dello sport?
No,
le famiglie
contrario.
Sono più disponibili, meno disponibili, interferiscono molto, la sconfitta si accetta, è un argomento tanto complicato, lo sappiamo, ma chi meglio di te può scattare una fotografia? Forse una volta lo sport era visto più come un valore che come una competizione?
Assolutamente sì. Lo dicevamo anche ieri sera con Leo e con Rodolfo. Io mi ricordo che all'inizio degli anni Ottanta io andavo al mare con a casa del povero Walter De Ales, l'avvocato,
sì.
Walter De Ales,
sì,
che
sì,
aveva
sì.
Una casina in campagna, sì, in campagna
al mare
a Marotta. E lì sempre a Marotta c'era Leo Sonaglia che aveva casa al mare anche lui,
insieme. È sempre stata la Fabriano Beach Marotta,
sì, esatto,
non è
esatto,
cambiato nulla,
esatto.
Questa è l'unica certezza
sempre,
che...
e sempre con col fratello Fulvio, naturalmente, che salutiamo, e si faceva 2 contro 2, si andava a giocare al campetto 2 contro 2 col costume, chiaramente, se giocava a pallacanestro, chiaramente immaginate Gianni Quaresima e Walter De Ales completamente, no, digiuno, però insomma, certo, non era a livello di Leo Sonaglia, però si giocava con entusiasmo, con passione, era tutto un altro mondo. Allora, la domanda è pertinente, nel senso che i giovani di una volta avevano proprio la voglia di giocare a pallacanestro, per loro non era importante andare in prima squadra, vincere il campionato, ottenere la soddisfazione, diciamo la gratificazione economica. Per loro era importante giocare, c'era chi portava il pallone e allora voleva giocare perché c'aveva il pallone, no? Come capitava a San Venanzio, per esempio. Io sono stato un frequentatore del chiostro.
Aspettate, esatto. C'è la scommessa famosa di Gianni Quaresima nel chiostro di San Venanzio. Raccontala tu, perché non ce la faccio a raccontare. Che facevi a San Venanzio?
No, a San Venanzio.
Qual era la scommessa, dai?
No, non lo so onestamente.
Coca-Cola, dai. Quella
no,
della Coca-Cola.
Vabbè, quella... la Coca-Cola no, con San Venanzio c'ha poco.
Riuscivi però a fare cosa? Era anche quello da business. Te la bevevi tutto in un...
Sì, 2 litri di Coca-Cola con tutto in un fiato.
Hai capito?
Senza due respirare.
Poi non vogliamo sapere il proseguo del tutto.
Sì, meglio. Meglio. Tra l'altro non tocco la Coca-Cola da 40 anni. Quindi,
ci credo. Ecco. Quanto contava l'oratorio, quanto contava il chiostro della parrocchia, la strada, il cortile.
Fondamentale.
È cambiato tutto. Adesso i ragazzi giocano, la maggior parte delle volte si vanno ad allenarsi con una squadra. Prima si giocava, come dicevi te, ovunque.
Allora, guarda, io ti faccio due esempi per farti capire la differenza tra i tempi miei in cui io ero giovane e i tempi attuali in cui sono over 60. Allora, quella volta... San Venanzio, la Misericordia, San Giuseppe Lavoratore, erano tutti playground, quindi ci si ritrovava nel primo pomeriggio dopo la scuola, oppure un pochino più tardi, una volta fatti i compiti, se era d'estate.
Anche al seminario.
Anche al seminario, più volte giocato anche al seminario, la sera a San Silvestro dopo cena, ohia. E si giocava. Si giocava, si sudava. Io mi ricordo un episodio fantastico. Abbiamo festeggiato il compleanno di Sandro Franca, mio carissimo amico e tra l'altro organizzatore insieme a mia moglie Roberta e a Daniele Bonafoni, della mia festa di due anni fa,
di 60 anni,
a casa di Sandro quando abitava ancora in via Cesare Battisti, quindi diciamo dietro la chiesa di San Biagio, per rendere l'idea. Sì. Finita di fare questa, diciamo, questa celebrazione, questa festa, dopo aver mangiato 27 fette di ciambellone fatte dalla mamma di Sandro, che era sensazionale, il ciambellone e la mamma, tutte e due, siamo andati a San Venanzio e abbiamo fatto 4 partite a 100, 5 contro 5. 4 partite a 100, 5 contro 5. Una cosa
Gianni, è sempre è bello ascoltarti, perché di ogni tua parola c'è un racconto di vita, non è solo di sport, no? E forse quando ci chiedevamo prima perché ti amano le persone, perché ti hanno rivoluto fortemente in radio.
Sì.
Ti hanno rivoluto in radio.
Credo che questo sia uno dei motivi,
sì.
Anzi lo penso proprio, sono convinto che sia uno dei motivi più importanti. Mi volevo riallacciare un attimo all'altro aspetto della domanda di Marco, il rapporto tra i genitori e i figli.
E il rapporto con la sconfitta.
Con la sconfitta. Allora, io mi ricordo che c'era il papà di Daniele Bonafoni. C'è il papà di Daniele Bonafoni.
Il buon Giancarlone Bonafoni.
Giancarlo Bonafoni.
Che conosciamo per il Museo della Vaporiera.
Esatto.
E che ci viene spesso a trovare qua.
E lui seguiva tutte le partite del figlio. Non ha mai, mai provato a interferire nelle decisioni del figlio e dell'allenatore della squadra in cui giocava il figlio. Io non l'ho mai visto venire a discutere, a parlare, a lamentarsi perché magari non faceva giocare, eccetera eccetera. Oggi è esattamente il contrario. Oggi si vede in una partita di mini basket con i genitori che stanno in tribuna pronti a coltellare il tecnico se non fa giocare il figlio 5 minuti in più rispetto a quell'altro.
Il famoso momento dell'allenatore, no?
Sì, sono
tutti allenatori.
Sono tutti allenatori, sono tutti scienziati nucleari, come li chiamo io, ma non c'è nemmeno il rispetto dell'avversario, cioè proprio è una guerra. Cioè questi vanno a giocare a 10 anni, a 11 anni, 12 anni, i bambini, del resto, voglio dire, sono lo specchio dei genitori, no? C'hanno l'educazione che gli dai i genitori. Quindi se il genitore gli dice, oh, mi raccomando, domani... Di a coach che ti facesse giocare, perché sennò vengo giù.
Allora io direi concludiamo la prima puntata, perché poi dopo ne avremo le occasioni. Però volevo chiudere con te, approfitto della tua presenza per ricordare un amico. Io mi ricordo una panchina del giardino di fronte allo chalet gestito all'epoca da Coccia, dove c'era un rosco che beveva la gazzosa frenata, che la raccontiamo adesso ai ragazzi, dicono ma che è sta cosa qua, e c'era un amico comune che si chiamava Sergio Luciani. Vorrei un ricordo tuo di Sergio, il nostro Cione.
Il buon Cione. Allora, Sergio, a parte che mi ha portato via la fidanzata all'epoca, perché...
Ecco, questo io me la ricordavo, però non, non era Cione.
No, però per correttezza aveva detto, no? Io ero innamorato di Roberta Zamparini e...
A farvi nomi e cognomi così alla grande. Sì, ciao, vabbè, Roberta, ma perdonaci. Non c'è,
ma è il segreto del Pulcinella.
È di dominio pubblico la
sì,
storia.
Sì, esatto, lo sa, come si dice, lo sa mezza Fabriano, no?
Anche quindi, San Pietrini da noi si dice.
Bravissimo. E quindi... Adesso, a parte gli scherzi, naturalmente, Sergio è un ragazzo splendido, splendido, schivo, introverso, riservato, ma comunque nel suo essere, nel suo modo di proporsi nei confronti delle persone, sempre, sempre signorile, sempre serio, sempre discreto, sempre comunque disponibile. È un ragazzo che ha avuto solo tanta sfortuna, ma tanta, ma veramente tanta, perché aveva un fisico di Dio, cioè veramente un bestiale. Era un gran giocatore di basket, lui e Petrucci facevano quello che facevano ai tempi loro Leo e Valenti, perché Petrucci e Luciani era la coppia come era stata a suo tempo Sonai e Valenti.
E ricordiamo anche la grande attività che poi Roberta con i familiari, con la sorella in particolare di Cione e con tutti gli amici, Daniele Bonafoni, l'associazione Sergio Luciani, e troveremo sicuramente un appuntamento come tutti gli anni a Fabriano per l'AIL, la raccolta per le uova della solidarietà.
Con ho già parlato con Daniele per organizzare una puntata.
Benissimo, e dedicheremo una puntata proprio all'associazione Sergio Luciani e questo grande impegno post mortem di Sergio. Sergio continua a vivere in queste importanti attività che la famiglia e gli amici
stanno. Tra l'altro Sergio
curando.
È stato la prima occasione in cui io sono ritornato dentro un impianto per il basket, non proprio palazzetto, perché era la palestra Mazzini, quando diciamo nell'ambito del palio l'associazione Sergio Luciani appunto festeggiava il decennale della scomparsa di Sergio. Era il 2005, mi sembra.
Allora, Marco,
l'appuntamento?
L'appuntamento è per l'intervista per mercoledì prossimo. Rinnoviamo l'appuntamento con Super Basket da ogni lunedì, Lorenzo Ciappelloni e Gianni Quaresima dalle ore 21.
Lunedì prossimo ospiti, posso dirlo? Perché mi hanno confermato.
Se vuoi spoilerare, spoilera pure.
Sì, mi hanno confermato stamattina Pierpaolo Perulli studio, Gian Piero Savio in collegamento telefonico.
Sempre il massimo del basket fabrianese a Super Basket. Grazie al nostro amico e collega Gianni Quaresima della nostra redazione sportiva Radio Gold News, lo possiamo dire in questo momento, assolutamente.
No. Quindi lunedì prossimo alle ore 21 Super Basket e poi domani sul nostro sito radiogold.tv.
Domani, chi non ha potuto sentire questa sera l'intervista a Gianni, il podcast da domani mattina alle ore 8. Grazie Gianni, buon lavoro con Super Basket, appuntamento ai nostri amici la prossima settimana.
E grazie per averci seguito.
Grazie a voi.
La redazione di Radio Gold News ha presentato l'intervista. Spazio radiofonico di approfondimento, dialogo e confronto con ospiti su temi di attualità del territorio. Condotto in studio dai giornalisti Gigliola Marinelli e Marco Antonini.